sera.
Inizieremo raccontandovi cosa è successo al piano della stampa nel Luganese, dove oggi c'è stato un incendio importante. Adesso l'emergenza sembra rientrata, ma l'allarme è durato diverse ore. La cronaca regionale, intanto vi do il benvenuto, io sono Francesca Torrani, sarà presente in questa edizione anche per raccontare il primo appuntamento importante che anticipa e inaugura la stagione dei carnevali in Ticino. Oggi c'è stato il corteo di Nebbiopoli di Chiasso ed erano presenti in tanti, ben oltre 15.000 persone. E poi parleremo anche delle manifestazioni anarchiche in Italia, Roma, Milano, manifestazioni di solidarietà a Alfredo Cospito, l'ideologo della Federazione Anarchica Informale, in sciopero della fame da 108 giorni contro il carcere duro italiano, il 41 bis. A sostenere i presidi sono partiti anche dal Ticino, Ticino che è terra d'anarchismo.
Sì, ha trovato un suo terreno anche qui in Ticino, l'anarchismo, che poi è una cosa che si è vista in più grande stile col Monte Verità. Diciamo che di via è poi rimasto presente nel territorio ticinese.
Con Peter Schrems, anarchico della prima ora, ripercorreremo un po' la storia del movimento nel cantone e poi, andando lontano, ci chiederemo perché Papa Francesco ha deciso di visitare subito dopo il Congo e il Sud Sudan, il quarto paese più povero al mondo, perché è lì, per dire che cosa, per lasciare quale traccia. È quel che cercheremo di indagare, ma adesso iniziamo. Ed è appunto la cronaca regionale ad aprire questa edizione. Nel primo pomeriggio c'è stato un allarme incendio importante nel Luganese sul piano della stampa. È andato in fiamme un magazzino di materiali di scarto. Il vento di oggi non ha aiutato il lavoro dei pompieri. Camilla Luzzani in diretta in studio ad aggiornare questa situazione che è tornata ad essere sotto controllo, è giusto?
Sì, è giusto. A dire il vero, la situazione può dirsi sotto controllo già da un paio d'ore. Però proprio poco fa l'allarme alla popolazione lanciato da Alert Suisse è stato revocato perché anche il fumo si è diradato. Inizialmente, quando è scoppiato l'incendio, inizio pomeriggio, si temevano dei risvolti peggiori perché c'era il rischio che il capannone avvolto dalle fiamme crollasse. Capannone, l'hai già detto, di una ditta specializzata nella raccolta e nel trattamento di rifiuti ingombranti, dove c'erano quindi legname, pitture, ferraglia, ma anche alcune bombole di gas vuote che sono poi esplose. Sono stata sul posto e l'odore rilasciato dalla spessa coltre di fumo era davvero quasi irrespirabile. Però, secondo i pompieri, nell'aria, tossicità del fumo a parte, non sono state liberate sostanze pericolose. L'avviso quindi alla popolazione di tenere chiuse porte e finestre è stato insomma fatto precauzionalmente, anche perché il forte vento ha spostato velocemente la spessa colonna di fumo proprio verso la città. L'area è stata chiusa al traffico e anche completamente evacuata già dal primo pomeriggio. Sul posto, quando la situazione si è un po' tranquillizzata, siamo riusciti a intervistare il capo intervento Fabrizio Campana, che è il primo tenente del Corpo Pompieri della città di Lugano. E con lui oggi hanno lavorato altri 14 uomini.
La situazione all'interno è che il fuoco è sotto controllo, stiamo procedendo nei lavori di dettaglio. Ci sono diverse centinaia di metri cubi di materiale che sono da spostare perché il fuoco ha raggiunto anche le parti inferiori. Sulle persone che lavorano all'interno d'azienda c'erano solo due persone, un collaboratore dell'azienda ha inalato fumo nella fase iniziale in quanto lui era all'interno che stava lavorando, è stato subito preso a carico dalla Croce Verde di Lugano. L'azienda dispone anche di un circuito di telecamere, la polizia sta già iniziando le operazioni per capire il motivo dell'incendio. Si capisce da dove è iniziato, diciamo all'interno comunque del capannone, una zona di stoccaggio del materiale, ma non deve essere necessariamente un caso legato a un evento umano, ecco.
Campana ci ha poi confermato che i pompieri resteranno sul posto tutta la notte, sì per terminare i lavori, ma anche per scongiurare qualsiasi rischio di riaccensione che con un vento così forte, ci ha detto sempre Campana, non è da escludere.
Camilla Luzzani sull'incendio al piano della stampa. Adesso andiamo a Chiasso dove c'era tutta un'altra area, un'area di festa, quella del carnevale, perché nel pomeriggio si è tenuto il 61esimo corteo di Nebbiopoli, a cui hanno davvero aderito in tanti ad assistere. Era la sfilata di carri, gruppi, Guggen, sono arrivate in città oltre 15.000 persone e, come da tradizione, la satira ha preso di mira i fatti di cronaca dell'ultimo anno. Pervin Cavacioglu ci fa il racconto di questo pomeriggio.
Si scaldano gli strumenti, si completano i costumi e si fa già qualche brindisi.
Megafono dietro, gran cassa.
L'entusiasmo è alle stelle. Gironzolo fra coriandoli al ritmo delle canzoni storpiate per carnevale. Cerco di capire i travestimenti e mi faccio dare qualche spiegazione sui temi dei carri.
Praticamente il tema della cassa malati, abbiamo il conte Verse, è quello che va a succhiare i soldi ai poveri svizzeri cittadini.
Ganem tanti che fa in teoria sul balloon, ma non aghem l'Armando Cerun.
Allora, sul nostro carro c'è la doccia in du e la ciapo in dal, e farebbe rima. Una battuta della buona Simonetta su quello che è la doccia per la campagna di risparmio dell'energia, e lei l'ha interpretata, facciamo la doccia in due.
Quello del lupo, sì, diamo al lupo una banana in modo che non ci mangi le nostre pecore.
Con le mani su, mentre il mondo viene giù, vediamoci su, andiamo dove vuoi tu.
Intercetto poi la triade del Nebbiopoli, presidente, sindaco e primo ministro. Bruno Arrigoni, sindaco di Chiasso. Chiasso non è più la sua città, per alcuni giorni ha ceduto le chiavi al primo ministro. Come si sente da normale cittadino?
È una bella domanda, contento in quanto diamo 4 giorni a una repubblica, quindi continuiamo come normale, diciamo, come se niente fosse. Non abbiamo avuto particolari problemi sia giovedì che venerdì. Chiaro, oggi è il gran veglione finale, speriamo che tutto vada bene.
Silvano Pini, primo ministro del Nebbiopoli di Chiasso, di questa repubblica. È il 7º anno, non sarà l'anno della crisi però.
No, no, assolutamente no. Io ho intenzione di continuare ad oltranza perché non mi piace troppo, non voglio smettere.
Alessandro Gazzani, presidente del Comitato Centrale di Nebbiopoli. Lei in questi giorni è molto impegnato, quindi vuol dire che le cose stanno andando molto bene.
Assolutamente sì, bisogna dire che siamo abbastanza sotto pressione perché è piuttosto tangibile che l'evento sia cresciuto comunque in maniera importante. Già nell'edizione 2020 i numeri erano in forte crescita, ci siamo stoppati durante la pandemia e questa edizione 2023 presenta un'ulteriore importante crescita.
Ne servirà di più per dirtelo ancora, per dirti che
vai, vai.
Più bella casa non c'è, più bella casa di te.
Questa è la cronaca di un Nebbiopoli popolato, popoloso, che ci ha strappato qualche sorriso anche da qui. Il carnevale è anche educazione. Per sottolinearlo, gli organizzatori hanno proposto una mattinata interessante dedicata alle allieve e agli allievi di quarta media, durante la quale si è posto l'accento sulla sicurezza e sulla responsabilità. Una mattinata riassunta nel reportage di Marcello Ierace.
Vuol dire quello che è il villaggio di carnevale, così che più o meno avete una panoramica di quello che è, magari sapete dove andate a finire, ok? Andiamo!
Qua dentro abbiamo tutto quello che è farmaci, medicazioni, flebo. In quella blu abbiamo tutta la parte dell'ossigeno, ok? Mascherine, quel pallone che serve a fare respirare il paziente che si vede nei film.
Cos'è per voi il carnevale?
Una festa dove ci si diverte.
Per me è una parte dell'anno molto divertente con cui posso divertirmi con i miei amici e un momento molto di svago.
Una festa anche per me.
Abbiamo portato in un posto e io spero che non dobbiate mai venire. Per due motivi. Questo è un posto dove dietro di voi ci saranno i sanitari. Quindi aspetto legato ai medici, primo intervento, il caso di coma etilico. Io ho visto purtroppo ragazzi della vostra età in questo stato e mi è pianto il cuore. E dall'altra parte ci sono dei settori che sono disegnati a chi invece è agitato. Chi è agitato viene portato qua e viene gestito. In caso di rissa si procede con una richiesta di documenti e poi una diffida. E quindi permette che chi qui, per esempio, fa casino non potrà accedere al carnevale di Bellinzona.
Sono i carnevali, magari qualcuno di voi ha la patente, ha il motorino, giusto?
Sì.
Vi mettete alla guida, qualcuno magari, spero di no, sicuramente non è il vostro caso, ma ha fatto il furbo, ha bevuto un goccetto di birra, quant'altro. Per i più adulti, per chi si allontana dal carnevale, magari viene segnalata a noi una guida scorretta, abbiamo degli strumenti per verificare dell'idoneità del conducente, no? Abbiamo cannucce, il chilometro, facciamo soffiare, facciamo i nostri controlli. Chiaramente se dopo si trovano delle infrazioni si passa anche al pagamento, quindi carte di credito e quant'altro, abbiamo altri strumenti che ci possono servire.
Vieni tutti gli anni?
Sì. Sì, cioè 3 anni, però sì.
La garanzia di un'assistenza sanitaria in caso di manifestazioni grandi o piccole. In questo caso parlando di Chiasso è considerata una grande manifestazione. Per esempio per sabato, il corteo e la serata, Chiasso ci ha detto tra le 10 e le 15.000 persone, per quello che dobbiamo mettere un'ambulanza aggiuntiva dedicata alla manifestazione.
Adesso cosa vi hanno detto?
Di come la polizia agisce in caso di pericolo e in situazioni un po' così.
Ci hanno spiegato un po' come funziona la sicurezza dentro al carnevale, come interviene la sicurezza, la polizia in caso di risse o altri fatti.
Perché bisogna festeggiare ma in sicurezza.
Hai mai avuto occasione di vedere situazioni del genere o è sempre stato tutto tranquillo?
L'anno scorso ho visto di passaggio una rissa qua al carnevale di Chiasso.
Allora, lasciamo il carnevale, lasciamo Chiasso, andiamo pochi chilometri più in là in Italia, perché non escono dall'attualità italiana le conseguenze umane e politiche dello sciopero della fame dell'anarchico Alfredo Cospito. Sciopero della fame iniziato il 19 ottobre scorso per protesta contro il regime detentivo del cosiddetto 41 bis, il carcere duro che prevede diverse pesanti restrizioni. Oggi in diverse città italiane, da Roma a Milano, ci sono state manifestazioni di solidarietà all'anarchico, a Milano in particolare davanti al carcere di Opera, dove Cospito è stato trasferito nei giorni scorsi a causa del suo stato di salute. Sono arrivati anche, abbiamo saputo e ne hanno riferito alcuni giornali online, sono arrivati dal Ticino, dalla Svizzera. Milano, dove c'è Alessandro Braga.
Lo avevano promesso, faremo sentire forte la nostra voce. Lo hanno fatto questa volta senza particolari momenti di tensione con le forze dell'ordine. Il movimento anarchico oggi è sceso in piazza in Italia in solidarietà ad Alfredo Cospito. Roma, Napoli, Cosenza, Alba Latina, in diverse città italiane ci sono state le manifestazioni. L'appuntamento principale è davanti al carcere di Opera, alle porte di Milano, dove Cospito è rinchiuso da circa una settimana, dopo essere stato trasferito dal penitenziario di Sassari. 250-300 persone provenienti da tutto il nord Italia, alcuni manifestanti anche dalla Svizzera, hanno partecipato al presidio. Bandiere rosse e nere dell'anarchia, uno striscione con scritto al fianco di Alfredo, al fianco di chi lotta, qualche slogan contro il sistema carcerario e qualche lancio di sassi e fumogeni contro il muro del penitenziario e contro gli agenti. Il movimento anarchico non si ferma e già per i prossimi giorni sono previste altre manifestazioni. Le condizioni di salute di Cospito, ormai da oltre 100 giorni in sciopero della fame contro il regime del 41 bis, il cosiddetto carcere duro, intanto peggiorano. Le ultime persone che lo hanno visitato nei giorni scorsi hanno parlato di un uomo molto provato che non può proseguire ancora per molto in questa situazione. Lui, che ormai ha fatto della sua battaglia una lotta politica, ha annunciato che andrà avanti e ha firmato un documento in cui vieta, nel caso dovesse perdere conoscenza, di essere alimentato forzatamente.
E l'Italia è dunque sollecitata dalle tensioni sempre più evidenti legate al caso Cospito. Ad essere vigili sono anche altri paesi che temono azioni dimostrative contro i regimi detentivi, come appunto il 41 bis in Italia. Anche il Ticino è terra di anarchia. Ci sono state stagioni note, come quella del Monte Verità di Ascona, come la baronata di Minusio che fu abitata da Bakunin. Ci sono state stagioni cantate, perché addio Lugano Bella di anarchici racconta. Nostro ospite Peter Schrems, che è membro del circolo Carlo Vanza di Bellinzona e che è un rappresentante storico dell'anarchismo in Ticino. Schrems, da dove iniziamo? Addio Lugano Bella di Pietro Gori?
Ma addio Lugano Bella di Pietro Gori sale al 1895 più o meno, cioè all'espulsione di questo gruppo di anarchici incarcerati a Lugano verso il nord, come dice la canzone. Invece ha iniziato a esserci una presenza anarchica in Ticino sicuramente a partire dalla presenza di Bakunin alla baronata, torniamo indietro di parecchi decenni insomma. E poi lì sì, alcuni di questi liberali, di questi radicali di allora sono poi interessati anche all'argomentazione anarchica con questioni di libero pensiero, queste cose qui, e quindi sì, ha trovato un suo terreno anche qui in Ticino l'anarchismo, che poi è una cosa che si è vista in più grande stile col Monte Verità, diciamo che di via è poi rimasto presente nel territorio ticinese.
Ecco, ma poi come si è sviluppato appunto l'anarchismo in Ticino?
Ecco, ecco, questi gruppi qui, praticamente il gruppo di Bellinzona, questi di Biasca, eccetera, sono rimasti poi in realtà vitali nei decenni dopo la guerra. Dobbiamo poi anche ricordare che in Ticino la figura di Luigi Bertoni è stata fondamentale, perché poi teneva i contatti con il resto della Svizzera, quindi c'è sempre stato anche questo rapporto con gli altri cantoni, soprattutto romandi, e quindi ci si alimentava un po' a vicenda, finché poi negli anni 70 ci siamo incontrati, cioè ci siamo incontrati noi apprendisti, lavoratori e studenti di incipiente fede anarchica, per noi come referenza, erano 68 in Francia, ma noi ci guardavamo molto all'Italia, e dai primi anni 70 si è riformata una presenza più giovane in Ticino che è rimasta fino ad oggi.
E però, mi permetta, non sembrate essere molto visibili, molto presenti nel dibattito, anche nel dibattito pubblico, è solo una percezione?
Ma non direi, anche perché siamo noi stessi che promuoviamo una grande apertura, cioè per esempio abbiamo questo circo Carlo Vanza che è anche una biblioteca, un centro di documentazione, un archivio e via dicendo, però ecco lì proponiamo frequentemente, abbastanza, insomma una o due volte al mese, degli incontri con la popolazione, dei momenti di dibattito eccetera, e lì incontriamo anche le persone che non sono anarchiche ma che sono attirate da questa proposta e che quindi ci incontriamo in realtà.
Cosa vuol dire Peter Schrems essere anarchici oggi?
Ma sicuramente, allora, promuovere la pace. Credo che non ci possa essere un punto di convergenza fra il militarismo e l'anarchismo. L'autogestione, poi certo. Naturalmente tutto il tema dell'antiautoritarismo, che è un tema che si applica poi alla pedagogia, che si applica a un sacco di ambiti.
Sul caso Cospito, Peter Schrems, non le chiedo nessun commento, però volevo chiederle se lei avverte questa tensione che arriva appunto soprattutto dall'Italia, e eventualmente se il Ticino potrebbe essere in qualche modo luogo di azioni di vario tipo.
Ma anche noi siamo d'accordissimi di sostenere questa lotta contro una situazione veramente improponibile da subire, non si può sotterrare una persona. Poi ci sono state manifestazioni, non so, al Consolato d'Italia oppure Striscione sulla Luce, sono state delle scritte, delle prese di posizione, diciamo che, ma poi mi stavo chiedendo, ma se non ci fossero state tutte queste, diciamo così, agitazioni per questo caso, sarebbe mai uscito qualcosa? È una cosa da chiedersi delle volte, eh?
Peter Schrems, membro del circolo anarchico Carlo Vanza di Bellinzona e rappresentante storico dell'anarchismo in Ticino. Adesso parliamo di una delle notizie forti della settimana, almeno in Svizzera. La denuncia presentata a Zugo da 4 abitanti dell'isola indonesiana di Pari contro chi? Contro il colosso del cemento Holcim. Una denuncia presentata per il tramite di alcune organizzazioni non governative che pretendono da Holcim risarcimenti per i danni provocati sull'isola dai cambiamenti climatici. La posta in gioco in questa avvertenza sembra andare ben oltre i soldi, e il perché ce lo dice adesso Gianluca Olgiati.
Da un lato una stretta lingua di terra nel mare di Giava, dall'altro il più grande produttore di CO2 in Svizzera. Qualcuno potrebbe dire Davide contro Golia, di certo il caso finito davanti al Tribunale Cantonale di Zugo è osservato con attenzione anche dagli esperti, tra questi la professoressa di diritto all'Università di Zurigo Helen Keller, che dirige un progetto di ricerca proprio sulle denunce climatiche.
La denuncia contro Holcim rientra in una tendenza riscontrata anche in altri paesi. Un solo caso è arrivato finora a sentenza di primo grado in Olanda, dove un tribunale ha stabilito che la multinazionale del petrolio Shell deve fare di più per ridurre le proprie emissioni di CO2, sentenza contro la quale Shell ha inoltrato ricorso.
Ma quali le chance di riuscire a chiamare alla cassa Holcim? Per Helen Keller gli ostacoli sono diversi.
Man müsste den Schaden beweisen, bezifern.
Si dovrebbe dimostrare il danno, quantificarlo e poi provare che Olcim è responsabile per il danno causato. Non sarà facile. La sentenza olandese contro Shell era, diciamo, creativa e non sono sicura che altri paesi europei decidano di seguire questa via creativa.
Piantagioni inondate, strade e case minacciate dall'innalzamento dei mari. Per gli abitanti dell'isola il nesso è chiaro.
Sappiamo che il cambiamento climatico esiste, che è causato dall'uomo e che è pericoloso, ma siamo tutti coinvolti. Olcim produce cemento e noi tutti usiamo cemento per costruire case, ponti, strade, quindi non sarà facile determinare se vi sia un legame causale fra la produzione di cemento e i danni in Indonesia.
Per la professoressa Keller un caso interessante per l'elevata posta in gioco, che non consiste nell'ammontare del risarcimento, modesto per Olcim.
Olcim avrebbe potuto chiudere il caso pagando in sede di conciliazione, ma per entrambe le parti si tratta di una questione di principio. Per decenni noi abitanti dei paesi occidentali abbiamo emesso molto CO2, ma le conseguenze non le sentiamo come gli abitanti di queste isole, la cui esistenza è minacciata. In futuro si tratterà di trovare delle compensazioni.
Questioni di principio che sono dunque la vera posta in gioco, più dei soldi e più della reputazione di un'azienda.
E i luoghi più poveri della terra sono meta in questi giorni del viaggio di Papa Francesco. Il pontefice è arrivato in Sud Sudan. Fra poco vi presenteremo l'intervista a Christian Carlassare, che è il vescovo comboniano ferito alle gambe nell'aprile del 2021. Prima di ascoltarlo però il quadro del pellegrinaggio ecumenico del Papa nel giovane stato africano con Paolo Rodari.
3 giorni nello stato più giovane del mondo, da ieri fino a domani, Francesco nel Sud Sudan, il paese resosi indipendente nel 2011 e nel quale migliaia di persone hanno perso la vita e milioni sono sfollate a causa dei disordini civili che vedono contrapposti da una parte le forze governative del presidente Salva Kiir e dall'altra l'esercito di liberazione del popolo sudanese. Appena atterrato ieri, Francesco ha chiesto a tutti la fine della distruzione, dell'odio e della violenza. È l'ora della costruzione, ha detto, e ancora, basta sangue versato, altrimenti sarà un cimitero. Con il Papa ci sono anche il primate della Chiesa anglicana Justin Welby e il moderatore dell'Assemblea Generale della Chiesa di Scozia Ian Greenshields. Oggi sono stati insieme in un campo di sfollati alle porte di Juba, dove la vita di un bambino vale meno di $15, ovvero il costo di un antimalarico che qui non riesce ad arrivare. 33.000 persone ammassate tra tende rattoppate e baracche di lamiera. Sono persone che hanno perso tutto, case, terreni, beni preziosi. Francesco ha ascoltato 3 testimonianze e ha poi preso la parola ricordando come un numero enorme di bambini nati in questi anni ha conosciuto soltanto la realtà dei campi. Il futuro non può essere qui, ha detto, prima di rivolgere un accorato appello a far cessare ogni conflitto, a riprendere seriamente il percorso di pace.
Questo è il quadro, la domanda che segue è questa: perché Papa Francesco è venuto in visita proprio in Sud Sudan dopo la sua prima tappa africana in Congo? Gabriele Fontana ha cercato risposta con Monsignor Christian Carlassare, che è il vescovo di Rumbek, la città che è stata per un breve periodo la capitale provvisoria del Sudan del Sud prima di Giuba. Carlassare, che ha marciato dalla sua diocesi per 9 giorni con una 60ina di giovani per accogliere il pontefice nella capitale, appunto. Allora, perché Francesco è arrivato in Sud Sudan?
Beh, io credo che il Papa ha mostrato sempre grande attenzione verso le periferie, quelle popolazioni che hanno sofferto di più. Papa Francesco è stato eletto nel 2013, quando il Sud Sudan, dopo pochi anni dall'indipendenza, è entrato in un conflitto terribile. E quindi lo abbiamo sentito ricordare sul Sudan più volte, chiedere la pace, pregare per questo paese, e tanto che ha addirittura invitato i leader politici di questo paese a Roma per un colloquio, un ritiro e poi quel famoso gesto dove ha baciato i piedi a questi leader politici chiedendo praticamente di mettersi a servizio del bene comune e della popolazione. E quindi penso, dopo tanta attenzione verso il Sudan, ha desiderato fortemente venire per essere anche vicino e mostrare la propria solidarietà alla popolazione, alle persone più semplici, quelli che sono davvero state le vittime di questi anni di conflitto.
E siamo ancora in un momento difficile, ancora in questi giorni ci sono state violenze.
Certamente, la situazione del Sud Sudan è molto complessa, c'è un accordo di pace che però non va a risolvere tutte le problematiche che sono presenti nel paese, ma quello che è più preoccupante è il fatto che le ferite di un conflitto ci mettono molto a rimarginarsi e occorre lavorare con tanta attenzione, e questo non sta sempre accadendo a causa della presenza enorme di armi in questo paese, purtroppo in mano un po' a tutti, e il fatto che un terzo della popolazione che è stato sfollato o addirittura rifugiato nei paesi vicini dal conflitto non sono ancora ritornati nel loro territorio, e l'economia che ovviamente è ancora molto fragile.
E anche una lotta per le risorse, diciamo, naturali del paese.
Sì, il paese è diviso in 64 etnie, gran parte di queste sono popoli pastori, altre sono agricoltori. Ovviamente noi conosciamo le difficoltà di queste comunità per vivere insieme. Ovviamente loro si contendono anche delle risorse più semplici, che sono, possono essere la terra, può essere il fiume, l'accesso all'acqua, e diciamo che in questi ultimi anni anche abbiamo riscontrato grosse problematiche legate ai cambiamenti climatici, quindi l'innalzarsi del fiume Nilo oltre la soglia normale, e quindi vasti territori che erano usati per la pastorizia o l'agricoltura sono ora inondati, e questo muove alcune tribù andando a calpestare i piedi ad altre tribù vicine, quindi generando ancora più conflitti, soprattutto in una situazione già molto fragile, dove le narrative sono narrative di paura, di pregiudizio e di dubbio sui vicini, che vengono spesso chiamati come nemici piuttosto che come fratelli dello stesso paese.
Ecco, la visita del Papa ha anche una dimensione ecumenica, ce la può spiegare?
Questo è un elemento bellissimo che nasce forse per la prima volta, che il Papa visiti un paese in compagnia di altri leader di chiese cristiane. Io penso questo vada a celebrare il fatto che le chiese in Sud Sudan si sono impegnate nell'evangelizzazione, ma soprattutto nella formazione anche di questo paese a servizio della giustizia e della pace accanto ai cittadini, dove abbiamo scoperto che come cristiani Gesù Cristo ci unisce piuttosto che dividerci, e ci ha fatto essere fratelli nel lavoro pastorale ed ecumenico in Sud Sudan. E per questo penso che sia bello che il Papa venga con questi altri rappresentanti, e che l'ecumenismo non sia fatto solo dalla cattedra teologicamente, ma sia fatto nella pratica, nella vita vissuta.
E noi ci fermiamo qui. Dopo lo sport c'è il magazine culturale curato da Angelica Arbasini, che questa sera parlerà del carnevale più grande della Svizzera, quello di Basilea, ma anche dell'Ulisse Artico, che andrà in scena all'HAC fra pochi giorni. Noi ci risentiamo, se vorrete, domani con nuovi temi e nuove voci. Buona serata.